prima di riportare altre domande che Gesù ci fa, vorrei dire ancora tre piccole cose, continuando il discorso di stamattina. Allora, la prima cosa è questa: tutte le espressioni che in qualche modo generano un po' di timore, no? Chi non rinnega se stesso, e comunque le affermazioni esigenti di Gesù, state attenti che non valgono in assoluto, valgono per chi ha già accettato Gesù. Se voi fate questo discorso prima di accettare Gesù, non siete. Se facciamo questo discorso, siamo solo stupidi. Questo discorso vale in rapporto al fatto che il cuore ha già sentito il fascino di Gesù. Queste espressioni sono tese a rompere le immagini che noi ci facciamo di Gesù, non il desiderio di Lui. Allora, in gioco in queste affermazioni non è tanto quello che è richiesto a noi, ma quello che è la natura del nostro stare con Lui. In gioco è come noi intendiamo il nostro stare con Lui. È questo che Gesù ammira quando dice queste espressioni, insomma, che un po' di timore lo lasciano, no? E in fondo, no? più o meno, si potrebbe intendere così: meno si è pieni di sé, più si ama. Più il vostro cuore è pieno del mio amore, meno voi vi accentrerete su voi stessi e più farete arrivare a tutti il mio amore. La sostanza, diciamo, di queste espressioni forti di Gesù sta tutta qui. In questo senso voglio riprendere quello che Gesù dice non solo agli apostoli ma anche a tutti i suoi discepoli, quando dice: volete essere grandi? Questa è la via, servite tutti, no? Attenzione, non si tratta di mettersi dietro a tutti. A nessuno piace stare nell'angolo, a nessuno piace stare dietro agli altri, e non è questo che chiede Gesù. Quello che chiede è: possiate godere dell'amore di Dio tanto da condividerlo con tutti. Non solo, ma siccome questo amore è il tesoro del cuore, allora che voi non scegliate altre cose che ve lo facciano disprezzare. Se voi in qualche modo volete esibire la vostra grandezza verso qualcuno, o non tollerate che un altro vi, come dire, vi tolga un po' la cresta, diciamo così, se non tollerate questo, vuol dire che il vostro cuore non è pieno dell'amore di Dio. Cioè, voi volete la vostra grandezza. A furia di volere la nostra grandezza, noi perdiamo l'amore. Se perdiamo l'amore, non avremo più possibilità di essere grandi. La sostanza è questa. E in questo contesto, lo ripeto spesso, no? La versione italiana di questo passo del Vangelo, se non diventerete come bambini non entrerete, no? Non ha osato essere, come poter dire, cioè non ha osato tradurre alla lettera, ha edulcorato le cose, ma si perde una, non è solo una sfumatura, ma si perde la percezione profonda del mistero che c'è dietro queste parole. Il Vangelo non dice semplicemente, è il capitolo 18 di Matteo, i primi versetti, non dice se non diventerete, ma se non vi umilierete come un bambino. Il verbo greco non è diventare, è umiliarsi. E questo cosa vuol dire? Niente di sentimentale, eh? Il Vangelo non ha espressioni sentimentali. Vuol dire, siccome nell'antichità il bambino non è soggetto di diritto, quindi la società non prevede nessuna concessione di diritto ai bambini, anche nelle lingue classiche, diciamo, in quelle moderne non lo so, ma nelle lingue classiche bambino è neutro, non è né maschile né femminile, è neutro. Allora, umiliarsi come un bambino vuol dire, fin tanto che noi non lasciamo ogni diritto che ci riguarda, ogni, quindi non lasciamo questo diritto, noi non potremo avere il cuore pieno dell'amore di Dio. Ma lasciare il diritto è credere così tanto a questo amore che è questo amore che si deve riversare su tutti, non che attraverso questo amore noi in qualche modo ci facciamo grandi. Allora, vale il principio, no? Non si tratta di, ma guardi, tocca sempre a me servire, devo stare dietro agli altri. No, non è questo, è... Ma non desiderate essere pieni di amore? Ma non desiderate di godere di questo segreto? Allora fate così. E qui c'è una cosa che i moderni non dicono più. Se andate dagli psicologi vi dicono il contrario. Invece questa è una delle espressioni più acute. Acute, eh? Acute. Della tradizione dei padri. Ed è di Isacco Siro che dice: se tu non vuoi perdere la carità, onora il tuo fratello molto più di quello che merita, perché se tu lo onori come lui merita, tu perderai in fretta la carità. Ora, questo onorare gli altri più di quello che meritano suppone che io non cerco nulla dagli altri. Non mi servo degli altri per qualcosa, perché sono pago di questo amore che viene da Dio e che riempie il cuore. Gesù è a questo che mira. E quando lui, per diciamo instillare questa cosa nei discepoli, dice: è inutile che voi vi facciate belli della vostra fede, perché non siete ancora capaci di portarla, lo fa annunciando la sua passione. E la passione è in rapporto al fatto che Gesù per se stesso non difende alcun diritto suo, ma tutta la sua vita è giocata perché questo amore di Dio per tutti possa sempre risplendere. E chioso questa cosa, ma già l'accennavo stamattina, il di più dei racconti della passione non sta, come noi tranquillamente penso e anche istintivamente immaginiamo, che Gesù ha sofferto per noi. Non è tanto il soffrire, ma è l'essere umiliato, cioè l'essere disprezzato, il non contare nulla, l'accettare questo come la condizione per vivere la grandezza dell'amore. E Gesù è stato calpestato più che non ha sofferto. In questo calpestamento voi dovete leggere la vera risposta al peccato di Adamo. Il peccato viene con l'idea di poter in parte di fare a meno di Dio, ma soprattutto con l'idea di cercare una grandezza che non viene da Dio, una grandezza per sé. Ma la grandezza che non viene da Dio vuol dire che non porta all'amore, e se non porta all'amore non è grandezza. La vittoria non è data dal fatto del soffrire, ma è data dal fatto di accettare di essere calpestati. È un tema che noi non usiamo più, perché oggi si parla, no, della difesa dei diritti. Allora, quando dovete difendere un vostro fratello dovete fare una lotta indiavolata, va bene, ma se dovete difendere voi dovete rinunciare alla lotta, se no non troverete mai niente. L'ultima cosa, che sarebbe la terza, sempre attorno a questo principio di ricerca di grandezza, no? La cosa che stupisce, no? Gesù non rimproverà mai i suoi discepoli perché vogliono la grandezza. Il che significa che accetta tranquillamente che i nostri cuori vogliono la grandezza. Lui si limita a suggerire quale grandezza cercare, o meglio, quale grandezza è gradita davanti a Dio. Quello che Gesù contrasta, e questo è proprio perentorio, è assoluto, Gesù contrasta prima di tutto il fatto di realizzare la propria grandezza nel confronto con gli altri. E soprattutto il fatto di perseguirla servendosi di Dio. Penso che l'illusione più amara non ci sarebbe, perché resteremmo assolutamente, come dire, vuoti dentro di noi. Chi si fa grande sulla piccolezza altrui, molti uomini pensano di essere grandi solo perché immaginano che gli altri sono piccoli, non che sono in effetto grandi. È come dire, se tutti sono ciechi, io un occhio solo, sono il re dei ciechi. Però un occhio non è ancora la normalità. Va bene. Chi vuole farsi grande sulla piccolezza altrui si allontana dalla verità di Dio. Ma siccome la verità di Dio è amore per l'uomo, cercare grandezza sugli altri significa impedirsi di vivere l'amore. Impedirsi. Ci si condanna alla tristezza. Guardate che la tristezza non è il dolore, eh? Il dolore è sacrosanto. La tristezza è un peccato capitale. C'è molta differenza. Ma molta, molta. Se la vera grandezza è quella dell'amore, allora l'unica condizione è quella dell'umiltà. Da vivere in rapporto a Dio, a noi stessi e al prossimo. Noi a volte accettiamo l'umiltà nei confronti del prossimo e anche nei confronti di Dio, ma non nei confronti di noi stessi. Errore capitale. L'umiltà o vale sempre o non vale mai. E i padri antichi hanno questa bellissima espressione: se voi non cogliete, diciamo, la grandezza, il mistero, il segreto, diciamo così, dell'umiltà, non sarete mai nella condizione di praticarla. Per poter praticare l'umiltà, voi dovete cogliere il valore che ha. Se lo fate per volontà espressa, voglio essere umile, prego per essere umile, e siccome i santi sono umili, voglio essere umile anch'io solo perché gli altri mi dicono che sono santo, queste sono tutte baggianate. La buona salute dell'uomo, del cuore dell'uomo, è la piena solidarietà con Dio e con l'uomo, senza che alcuna cosa, ma alcuna, giustifichi la prevalenza del nostro ego rispetto al cuore. Quando noi vogliamo farci grandi sugli altri, è il nostro io, non è il nostro cuore. Il nostro cuore sa che se io mi faccio grande sugli altri, io resterò solo. E nessuno ama la solitudine. Ma noi ci condanniamo spesso alla solitudine per questo motivo. Sono solo degli accenni, ma è tutto sta in quel: ma per voi, io, chi sono? Sono colui che è capace di farvi vivere in questo amore o no? E così ho scelto anche altri passi per illustrare i vari aspetti di questa domanda fondamentale, no? Che sempre ci accompagna, forse fino non a un secondo prima, a un secondo dopo di morire. E ho scelto altri tre passi. La prima è, te la prendo dal capitolo primo di Giovanni al versetto 38. Allora, Gesù è appena stato battezzato, Giovanni ha rivelato che l'agnello di Dio è lui e invita i suoi discepoli, tutti gli apostoli, non tutti, ma il primo nucleo di apostoli sono tutti discepoli del Battista, che il Battista orienta ad andare dietro Gesù, no? I primi due sono Andrea, non si dice il nome dell'altro, ma tutti si pensa che sia Giovanni, no? Andrea e Giovanni. Quando Giovanni Battista vede passare il giorno dopo il battesimo, no? Gesù, è come se dicesse: andate dietro a lui, lasciate perdere me. Questi vanno e Gesù si accorge che questi lo stanno seguendo, no? Si gira e fa la famosa domanda: cosa cercate? Forse il detto per noi è: ma voi cosa volete? Per esempio, fatevi questa domanda quando andate a pregare che siete arrabbiati. Sentitevi negli orecchi, no? Come se Dio vi dicesse: ma tu cosa vuoi? Se noi facessimo risuonare questa domanda: ma tu cosa vuoi? Se siamo sinceri, la gran parte delle motivazioni che addurremmo per giustificare la nostra rabbia dovrebbero più o meno scomparire quasi subito. E quelle che restano servono per battagliare. Battagliate pure. Signore, non accetta la battaglia. Non accetta che siate sgonfioni. Cioè, non accetta che siate lamentosi. Ma battaglieri, sì. Allora, battagliando, viene fuori il contenuto di questa domanda. Che volete? Napoletano, che volete? Che vuoi? Che volete? E questo è cosa cercate. Loro esprimono il desiderio che portano, che in gran parte è obbedienza a Giovanni Battista, perché loro non conoscono ancora questo maestro, no? E dice: Rabbì, dove dimori? Io, per fare come una battuta, non gli hanno chiesto l'indirizzo di casa, lo potevano domandare a chiunque. Questa frase esprime una tensione del cuore. Quel dimorare, tra l'altro, è una cosa strana. Noi in italiano traduciamo in molte forme verbali l'unico verbo, in greco è sempre l'unico verbo, che sarebbe meno, no? Che vorrebbe dire non meno. In greco meno vorrebbe dire stare, essere, dimorare, abitare, sempre lo stesso verbo. E poi in italiano, a secondo dei contesti, lo rendiamo, in questo caso prima si diceva dove abiti, hanno tolto il verbo abitare nella nuova traduzione, proprio per eliminare l'indirizzo di casa. Il dimorare è qualcosa di più misterioso, no? E Gesù dice semplicemente: venite e vedrete. Forse però noi non ci rendiamo conto di cosa sta dietro in questo venite e vedrete. È collegato al rimprovero che Gesù fa a Pietro, che dicevo stamattina, no? Quando lui non accetta l'annuncio della passione, e Gesù deve dirgli: vai dietro, non va di retro, Satano, quando va di retro, non così, ma stammi dietro, cioè non volermi fare da suggeritore. L'unico suggeritore è Dio Padre per me, non tu. E se tu vuoi entrare nella rivelazione che porto, tu stammi dietro. Cosa vuol dire questo star dietro? Che poi è tutto il tema della sequela, no? Eccetera. Ma dovete collegarlo a tutta la tradizione della Bibbia. Per far capire questa cosa, penso che è sufficiente ricordare l'uso del verbo ascoltare quando una mamma fa il discorso al suo bambino, che gli dice: ascolta tua mamma, che non vuol dire capisci quello che tua mamma ti sta dicendo, ma fai quello che dico. Questo ascolta come un fai denota tutto l'atteggiamento di fiducia quando noi accogliamo la parola di Dio. Non si tratta di capirla. La comprensione non viene quando si ascolta. La comprensione, come per i bambini è così, la comprensione viene quando tu ti disponi a fare secondo quello che dice la parola. Quando tu fai, capisci che cosa conteneva la parola. Il frutto, strano a dirsi, ma è chiunque lo può osservare, quando tu fai secondo quello che hai ascoltato, tu non solo sei contento di aver fatto, ma tu cresci nella disponibilità, cioè nella fiducia del rapporto con chi ti ha parlato. Per il bambino e la mamma, per il diciamo il fedele è Dio, per il discepolo di Gesù è Gesù. Allora, questo del venite e vedrete vuol dire: se io vi dico una cosa, non state a sindacare, vuol dire questo, vuol dire quello, significa questo, significa quello, perché non lo potete sapere. Ma ogni cosa detta ha una via di esecuzione, cioè è come se vi dispone a fare qualcosa. Voi fate, e se fate, comprendete. Quel comprendete non è più capisco la parola, ma entro nel segreto di colui che mi ha parlato. Cioè io attivo un legame con chi mi parla in modo da rendere sempre più intimo questo legame, sempre più forte. E poi la cosa strana è che quando noi siamo all'inizio del Vangelo di Giovanni, no? E dice: venite e vedrete. Annota: stettero con lui quel pomeriggio, no? E videro dove abitava. L'espressione in greco è, come anche in italiano, è stanno con lui. Alla fine del Vangelo si dice ancora di stare con Gesù oppure di stare in Gesù? Tutto il percorso è definito come il movimento di un passaggio dallo stare con allo stare in. Chi rimane in me e io in lui, no? Allora, quando si sta in Gesù, in quale dimora si risiede? Non è Gesù la dimora, eh? È l'amore del Padre per noi. Gesù risiede in questo, tanto da essere totalmente intimo del Padre e totalmente solidale con noi. Questo non si può vivere semplicemente stando con Gesù, perché quello stare con Gesù, che è essenziale ma non è ancora risolutivo, è l'inizio del cammino. Cioè tu accetti di, come dire, la parola che ti è detto, tu accetti di praticarla, ma tu saprai qual è il contenuto, quindi qual è il segreto che questa parola porta, qual è la promessa che comporta, qual è il frutto, quando tu, eseguendola, capirai, nel senso che ti renderai conto, e non che capirai, sperimenterai che questo avviene tanto più se tu stai in Gesù. Quando siamo nel capitolo 14 di Giovanni, dice: vado a prepararvi un posto, no? Quando ve l'avrò preparato ritornerò a voi. E il testo preciso è quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Dov'è Gesù? Dove? Allora, questo dove, che tra l'altro se voi soltanto lasciate le risonanze, proprio, sai, come una musica, no? È partita una melodia e la lasciate come libera, voi con questo dove, voi leggete tutte le scritture. Adamo, dove sei? E si finisce, no, con il dove della Gerusalemme celeste. Attraverso questo dove sono io, voglio che voi siate. E ritorno a dire, il dove è l'amore del Padre che splende per noi. Gesù è tutto in questo amore. Se noi stiamo in Gesù, viviamo tutto questo amore. Allora, quel venite e vedrete è la dinamica costante di ogni parola ascoltata. Quando noi facciamo una preghiera, invece di dire che cosa vogliamo esprimere al Signore, proviamo a stare ad ascoltare questa domanda, mentre noi facciamo, no? Da sentire dentro. Cosa vuoi? L'unica cosa che noi sentiremo è vieni e vedi. Non fammi questo o fammi quello, dammi questo o dammi quello, che è sempre comandato da noi, ma vieni, vieni vorrebbe dire, accogli la mia parola, entra nel mio Vangelo, partecipa del mio segreto e vedrai, cioè otterrai risposta. Quell'ottenere risposta non è alle singole domande che facciamo, ma al bisogno di riposo del nostro cuore. Il vedere non è ho capito questo, ho capito quello, ma il mio cuore si può distendere, il mio cuore si può riposare. Posso fare una piccola battuta? Siete tutte donne, quindi... No, non tutte, ma... E no, nel senso che per voi donne è più comprensibile, per noi uomini facciamo più fatica a capire. Allora... Tutte sapete, senza amore non si può essere felici, ma toglietevi dalla testa che l'amore porta felicità. L'amore porta guai, l'amore porta drammi, l'amore porta angoscia. Lo sanno le mamme, lo sanno le spose, lo sanno anche chi vive. Noi uomini facciamo più fatica, no? Ma la cosa strana è questa, è vero che l'amore non porta felicità e non si può essere felici se non si ha un amore, ma come dire, l'amore è così prezioso che se anche ti dà sofferenze e guai non lo scambi con nient'altro. Questa assolutezza è tipica della sequela del Signore, è quel aver compiuto, vieni e vedi. Vieni e verrai, vieni e riposa. Ma non è una cosa che cerchiamo noi, è una cosa che c'è da, come Gesù, venite a me voi tutti che siete, no? Io vi darò ristoro. E il ristoro, no? A volte faccio la battuta, quando noi diciamo l'eterno riposo, dona loro Signore. Quindi, questi si sono stancati tanto a vivere, adesso vogliono riposo, vogliono dormire. È così il senso? No, di sicuro. Cioè, il riposo è tutto ciò che è creato è in movimento. Vale a dire, manca di un compimento. Questo compimento è la creazione del settimo giorno. È la creazione che si deve ancora compiere e si compie nell'amore di Dio per noi. E si compie nel fatto di far risplendere questo amore sempre, comunque, dovunque. Questo è il riposo. Ma non però immaginate che questo è il riposo di se io amo sono in riposo, un corno. È un continuo essere nel dramma. Ma non scambierete con niente questo dramma, perché questa è la cosa più preziosa che il cuore può vivere. Se la parola del Vangelo tocca questa corda, non lo lasciate più. Se non tocca questa corda, qualsiasi pia invenzione la preferite, ma se tocca questa corda, allora è davvero la parola di verità, cioè è la parola che porta riposo come pienezza, compimento, e anche per noi oggi soprattutto, cioè, questo senso di pace, no? Di essere in armonia. Ma essere in armonia non vuol dire vivere nel paradiso terrestre, che non c'è mai stato. È di vivere dentro questo dramma, ma un dramma condiviso con Dio e con tutti, perché possa risplendere questa bontà di Dio sempre. Difficoltà. Certo, possiamo anche essere affascinati da questo, ma in pratica non è così. Basta che uno ci pesti un piede, ci manchi di rispetto, chissà, lesa maestà, molte cose, molte, diciamo, diciamo così, offese che sentiamo, è come dire, oh, come ti permetti, io che, lesa maestà. Allora, la difficoltà è rivelata da quest'altra domanda che Gesù fa a un certo punto. Dice, ma è come se Gesù è non stufo, ma lo dico io, ma è stufo di sentire che è una cavilla e dice e riprende e discute. Ma dice, ma alla fine, ma perché volete un segno? Sai, è la richiesta, no? Se voi leggete per esempio il capitolo 6 di Giovanni, quando c'è tutta quella specie di discussione e confronto, no? Prima con i discepoli, poi con la gente, poi con il gruppo dei farisei, e Giovanni mescola tutto, alla fine è un dialogo serrato, perché sono affascinati da Gesù, gli chiedono una cosa, gli chiedono l'altra, sembra quasi che ogni volta trovino la soluzione, poi c'è una domanda in più e alla fine tu dici cose troppo strampalate, ciao, e se ne va, no? Allora, perché volete sempre un segno? Io lo interpreterei così. Non ci possono essere evidenze costringenti che inducano il cuore a credere. E detto più direttamente, non ci sono evidenze costringenti a credere che Dio è amore per noi. Non ci sono, punto. Allora, tutta quella ricerca che noi facciamo, no? Voi sapete che a livello, per esempio, dell'amore tra un uomo e una donna, quante assicurazioni si vogliono per essere tranquilli. Però il guaio è che più assicurazione vuoi, più paura hai. Allora, è istintivo, tu chiedi assicurazione per acquietarti, ma più la chiedi, più riveli che tu alla fine sei in preda alla paura, cioè non sei mai sicura, no? E avviene anche con Dio questo. Allora, è bene sapere, ma dire una volta per tutte, che non ci sono diciamo evidenze costringenti per quanto, non so, per quale miracolo che possa succedere, per quale straordinaria grazia voi possiate ricevere, un secondo dopo siete come prima. Tutti i santi vivono così. Noi dipingiamo la vita dei santi, ma su una... lì, così. Sono tutti lì in... Ma nella vita non sono stati così. Perché qualsiasi grazia che voi ottenete, una volta passata, quindi siete confrontati con la nuova situazione, siete da capo. Non può venir meno il dramma della vita, fin tanto che c'è vita. Dopo morte va bene. Tutto si compie. Ma mentre c'è la vita non si può. Allora, accettare questo una volta per tutte, guardate che non è così semplice, ma questo del niente solleva dal rischio di dare fiducia. Niente solleva dal rischio di dare fiducia. Però proprio in questo si gioca la vita dell'uomo. Dare fiducia al proprio Dio, e non è mai scontata, mai. Non c'è motivo né di esaltarsi quando le cose vanno bene, né di andare sotto il mare quando le cose vanno male, perché se anche andassero sempre bene, prima o dopo succede una cosa, voi ritirate la fiducia come il primo giorno. Però vale anche il contrario, per quanto botte ricevete, potete sempre dar fiducia. Questo è un po' il dramma di questo cammino per entrare nel segreto di Dio. Pensate all'opposto, Dio perde fiducia in noi. Ha mai perso fiducia nell'uomo? E in questo, nonostante tutti i guai della Chiesa, credo che sia ancora l'unica istituzione nel mondo che ricorda che si può avere fiducia nell'uomo. E lo dice anche quando lei non è poi così tanto degna di fiducia, ma sempre rinnova che nell'uomo si può dare sempre fiducia, cioè c'è sempre fiducia. In questo senso le porte degli inferi non prevarranno, cioè la Chiesa mai cesserà di avere fiducia nell'uomo. Guardate che una verità di questo genere non è così banale come sembra suonare, eh? Oggi non ci sono posizioni culturali, posizioni diciamo politiche, visioni filosofiche che possano tranquillamente fondarsi su questo. Non ce n'è una. Quindi vuol dire che questo o deriva dalla rivelazione, se no l'uomo non arriva qui. Per questo che questa domanda, perché avete sempre bisogno di cercare un segno? E la risposta è sì, Signore, però fa che non siamo gretti, che cerchiamo un segno solo per avere un'assicurazione nostra, ma è perché qualsiasi cosa ci sia non può soddisfare il nostro cuore, perché solo tu lo puoi soddisfare. E se mi dai un altro momento di vita, ti devo scoprire anche quel nuovo momento di vita, e quindi non c'è niente che può riempire il cuore, solo tu. Ma quel tu per noi è scoperto continuamente nuovo nelle vicende di vita che abbiamo. Pensate a uno giovane e uno vecchio. Avete, come dire, il giovane e il vecchio davanti alla vita hanno le stesse esigenze? Hanno le stesse visioni? No, ma sia la vita del giovane che la vita del vecchio è davanti a Dio. Si può vivere con la stessa fiducia. È facile? No, ma la battuta. Oh, basta. Lasciamo perdere le altre cose. Ma la battuta è. E questo i padri antichi l'hanno sempre, come dire, espressa molto nitidamente. Dio è padrone di tutto. Se ti chiede una pietruzza, non vuole una perla. Allora vuol dire, se tu hai una condizione di vita, è inutile che tu pensi che sarebbe meglio un'altra. E se tu vivi una certa situazione, è inutile immaginare che sarebbe meglio un'altra. Perché se Dio dice io voglio quello da te ed è una pietra, non guardare chi gli dà una perla, perché a te ha chiesto la pietra. Ma noi questa cosa, sapete perché in fondo non la viviamo? Perché sempre viviamo in una specie di confronto, diciamo, invidioso, ma proprio senza confini, con tutti. Noi abbiamo sempre paura di non valere, beh, mi viene una parolaccia, non valere niente. E siccome c'è questo di fondo, c'è Dio, è come se dicesse, ma possibile che non riesco a convincerti che? E noi rispondiamo, sì, non riesco a convincermi, però io voglio davvero te. E allora uno accetta, no? Le varie circostanze, sempre per scoprire Lui, perché non c'è nessuna circostanza che possa velare la rivelazione del volto di Dio. Siete convinte? Ma questa è la verità del Vangelo. E detto in altri termini, vi sarà chiesto conto di ogni parola va, oddio, sono belle fregato. Ma il valore non è rigoristico. Allora, oh, occhio, se dite una parola cattiva vi sarà chiesto conto. Al Vangelo non interessa minimamente questo. Al Vangelo interessa ogni circostanza, per quanto piccola sia, vi può aprire le porte al regno di Dio. Perché non lo prendete? Questo è il senso. Ma noi siamo pronti a cogliere questo, a percepire questo? Ma per voi, io chi sono?